Radio Città del Capo. 25 anni a suon di idee.
Le 22:38 in punto, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Space, and this is how the message ran.
Science Fiction Double Feature a tutti amici, 13esima puntata di questa stagione 2012-2013 di Seconda Visione, cinema, sciocchezze, pretese culturali, settimanale dedicato alla settima arte che va in onda da tanti tanti e tanti anni, forse troppi dice qualcuno, sulle frequenze di Radio Città del Capo, dalle quali trasmettiamo 96.250 e 94.7. Mi sento compito come un valletto della Camera dei Deputati, caro Tommy.
Sì, sembri Jamie Foxx vestito da valletto, però sei meno figo di Jamie Foxx.
Guarda,
è giusto? Forse vi manca qualcosa, non mi ricordo esattamente cosa, ma forse qualcosa in meno tu hai. Buonasera, caro amico Francesco, sono 12 gli anni per cui
non devi fare sforzi, come te lo devo dire?
È la coordinazione che a un certo orario va un po' a quel paese. 12 anni di Seconda Visione e qua, ovviamente, siamo sempre io e te, caro amico Francesco, compagno dei giochi e dei giorni
più lieti.
Un buonasera a te e ovviamente un buonasera a tutte le mie ascoltatrici, alle abbonate, alle ascoltatrici che diventeranno abbonate, alle abbonate che diventeranno chissà cosa, alle ascoltatrici che hanno sentito la campagna abbonamenti e hanno deciso di abbonarsi, alle abbonate che hanno sentito la campagna abbonamenti e hanno deciso di chissà. Una buona serata a voi, questa voce un po' da Barry White, c'è qualcosa nell'aria.
Buonasera quindi anche alle abbonate di Tommaso e vediamo di cosa si parla oggi.
Ma io le do anche, cioè nel senso non sono abbonate mie ovviamente, però le do anche un po' alla comunità.
Ah così. Sei forte, grazie, così. Grazie. È un bel modo di vederla.
Giusto per il conteggio del sondaggione, mica per altro.
E qui, sì?
Questa musica va da Dio questa stasera.
Ci sta, ci sta, ci sta. Oggi parliamo di due film. Uno è uno dei film più attesi della stagione, Django Unchained di Quentin Tarantino. E poi abbiamo un film di Olivier Assayas che si chiama Qualcosa nell'aria.
Possiamo dire che rispetto alla settimana scorsa, stasera parliamo di cinema.
Questo senza dubbio, almeno per buona parte della trasmissione.
Quindi state tranquilli, incollati alla vostra radiolina portatile, perché le pretese culturali e le sciocchezze verranno un po' messe da parte, perché il cinema con la C maiuscola entra a gamba tesa su di me e su Francesco.
E dunque, noi però vi ricordiamo i nostri contatti, non soltanto per darmi solo un minuto, ma anche per una cosa che riguarda il cinema, appunto, gratis.
Gratis! Aspetta, prendiamo un segnale forte.
Sì.
1, 2, 3, gratis!
In realtà la proiezione di Pinocchio di Enzo Dorò domani è gratuita, ma noi diamo la possibilità a voi ascoltatori, a voi ascoltatrici, di andarci con dei posti riservati. Sono i posti di Radio Città del Capo, sono i posti di Seconda Visione.
Date una carezza ai vostri bambini, ai vostri compagni / compagne e dite che questa è la carezza e il posto prenotato di Seconda Visione.
Mandate una mail a diretta@radiocittadelcapo.it con nome e cognome e i primi, i più veloci, come si dice, vinceranno un ingresso per due persone domani.
Ma dove? In che cinema sarà, caro amico Francesco?
Al cinema Arlecchino.
Giusto,
John Legend è uno dei tanti musicisti che Quentin Tarantino riprende nella sua colonna sonora. E sarebbe curioso, Tommy, se ti va,
dimmi pure, caro amico Francesco,
iniziare a parlare di Django Unchained proprio dalla colonna sonora. Nel senso che siamo, secondo me, ma l'esperto di colonna sonora sei tu, in presenza di una scelta ancora più coesa e più precisa del solito, secondo me.
Sì, sì, è vero, caro amico Francesco, anche se ammetto che non c'è un colpaccio di scena a livello di scelta musicale, proprio in virtù anche della sua coesione e maggiore omogeneità rispetto, per esempio, a un Bastardi senza gloria, quando mi viene fuori David Bowie di Cat People. Non c'è un colpo così, perché è tutto più, forse anche più finalizzato, cioè coerente con quello che si sta raccontando. Ovviamente c'è il solito mix di colonne sonore d'epoca, pezzi addirittura scritti quasi appositamente per il film, stralci di dialogo, almeno sul supporto audio, e addirittura il feticismo di Quentin Tarantino ha fatto sì che molte delle registrazioni sono prese direttamente dagli LP originali. Non è passato neanche a trovare la traccia digitale, ma si sente proprio il fruscio dei suoi, di quelli che sono i suoi dischi veri e propri, i dischi che lui possiede delle colonne sonore, che ovviamente mette come commento sonoro di Django Unchained.
Dicevo, più coeso del solito, forse perché questo, rispetto ad altri film di Tarantino, è ancora più precisamente un film di genere all'interno del genere. Anche Bastardi senza gloria poteva essere definito un film bellico, però qui, e lo ripenso proprio riascoltando la colonna sonora, è ancora più evidente questa scelta. Tarantino quindi rilegge ancora una volta i generi, questa volta è il western, in particolare lo spaghetti western. Il titolo su cui tanti avevano fantasticato, ti ricordi? È un remake di Django di Corbucci. No, non c'entra niente. La presenza di Franco Nero, che
esatto.
E poi è una chicchetta.
Tarantino aveva partecipato anche come comparsata in un altro Django, che era invece più o meno un remake, che era il Django di Takeshi Miike di qualche anno fa.
Parliamo della storia del film. Siamo 2 anni prima dell'inizio della guerra civile e il dottor King, un dentista che in realtà è un cacciatore di taglie, libera Django dai suoi schiavisti. Django ha un passato tremendo, come tutti gli schiavi che venivano messi a lavorare nei campi degli Stati Uniti, soprattutto del sud, ma non solo. E ha una missione, quella di ritrovare sua moglie, dalla quale è stato separato. Gli intenti dei due verranno messi insieme per tutto quello che sono le 2 ore e 3 quarti di film. Un film che è un western di vendetta, è un western terribilmente violento, ma violento come e con l'elemento grafico che avevano determinati western violenti, Corbucci, Sollima e altri. Stiamo parlando di quegli anni, stiamo parlando di quei film, e stiamo parlando poi, tra l'altro, di un altro tema che c'è. Ti guardi i capelli bianchi, Tommy?
No, stai facendo? No, figurati. No.
Si annoia mentre parlo?
No, stavo sentendo anche stranamente con grande interesse.
Abbiamo il tema appunto dello schiavismo. E qui si è aperta l'altra grande parentesi polemica che ha accompagnato il film.
Con
cioè
quel
Spike Lee.
Ecco, il
Spike Lee
di Spike
che
Lee.
Si incazza.
giusto per mettervi al corrente, è Spike Lee che è notoriamente un rosicone e notoriamente non fa un film buono.
Aspetta un attimo, Spike Lee è quello, ricordiamoci, amici tutti insieme, di Miracolo a Sant'Anna.
Esatto.
Eh?
Più o meno penso che sia una delle sue ultime opere di fiction è Miracolo a Sant'Anna, una delle più grandi e una delle cose più brutte apparse negli ultimi tempi, che entrava veramente a gamba tesa sulla nostra storia personale.
Guarda che fai l'orgoglione.
Mettendo in scena l'eccidio di Stazzema con veramente una leggerezza di un elefante in una cristalleria. Ecco, lui cosa ha detto nei confronti di Tarantino? Che secondo lui solamente i registi di colore possono parlare di schiavismo. Se tu sei un bianco, fondamentalmente sei un razzista, anche perché fai sempre dire quella parolina un po' dispregiativa, che inizia per N e finisce per Igger, che probabilmente solo io, Spike Lee, posso far dire ai miei personaggi. Se lo dico io non c'è problema, se lo dice un bianco è razzista.
Beh, però succedeva anche in Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, te lo ricordi?
Vagamente.
Ah, buongiorno signora. Non trova che è una giornata stupenda?
Vaffanculo, negro.
Mi ha sempre fatto molto ridere questa scena, non so per quale motivo. Allora,
però ecco qui allora, parliamoci chiaro, sì. È ovvio che si tratta di una parola che va contestualizzata in un film ambientato nel 1860 in cui ci sono una serie di schiavi provenienti dall'Africa. Allora, a parte il fatto che non ha senso che soltanto un bianco possa parlare, cioè un afroamericano possa parlare di schiavismo.
O come uno scampato a un campo di concentramento è l'unico che può fare dei film sull'olocausto. Beh. È come un film su bambini, solo un bambino può girarlo. Cioè, Spike, parliamoci chiaro. Fai i documentari che tutto sommato ti riescono anche bene, un po' come Wim Wenders, però sei un bollito.
Diciamolo. Comunque, insomma, sì, la parola di N-word, come dicono gli anglosassoni o gli anglofili, viene ripetuta numerosissime volte. Ve lo
144
possiamo...
Le hanno conteggiate.
Che è anche 12 al quadrato, se non sbaglio.
Esatto, è anche 12 al quadrato. Però su un film di tre ore è piuttosto, insomma, diluito come
numero. Sì, una al minuto più o meno. Però dobbiamo dire che in tutto questo il soffermarsi sulla ripetizione di questa parola è una cosa, diciamo, secondaria. Possiamo dirvi che la parola appunto è proprio nigger, perché andatelo a vedere in lingua originale come abbiamo fatto noi.
Esatto, siamo fortunati perché nella nostra città la nostra cineteca permette di vederlo in lingua originale ed era una raccomandazione di Tarantino anche per il precedente Bastardi senza gloria. Chiese espressamente che venisse proiettato con i sottotitoli e addirittura l'altra volta venne proiettato con i sottotitoli fuori dal circuito della Cineteca. Mi ricordo che noi lo vedemmo al Capitol e quindi anche questa volta c'è la possibilità di vederlo con i sottotitoli. Ovviamente si parla tanto per tre ore, però il contesto linguistico, come già in Bastardi senza gloria, è un qualcosa di importantissimo anche a livello di suono, di sonorità. C'è lo slang del sud, ci sono vari accenti, c'è Christoph Waltz che ha l'accento tedesco. E volete sentire un doppiatore che fa l'accento tedesco? No. Volete sentire Django doppiato da Pino Insegno? Magari anche no. Quindi la raccomandazione è che Django va visto in lingua. Andrebbero visti tutti i film, però insomma, visto che c'è l'opportunità di vederlo,
allora, grandissimo Christoph Waltz, dobbiamo dire. Sì. Prima di continuare, volendo ancora ricordare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che c'è la possibilità di andare a vedere con dei posti riservé l'anteprima di Pinocchio di Dalò domani all'Arlecchino, mandando una mail a diretta chiocciola a radiocittadelcapo.it, arrivano delle mail. Allora, Vittoria dice: ma è in lingua originale? Se no non lo vogliamo. Ma si riferisce a Pinocchio o a Django Unchained?
Django è in lingua originale.
E poi Giulio dice: ha il pezzo hip hop all'improvviso con i neri incatenati a Candle, non era male però. Forse era questo?
Può darsi.
E poi Roxana:
ciao ragazzi, buona trasmissione, viva il cinema, grande Roxana.
No, vota Tommy per Tarantino, tu non hai letto l'oggetto della mail, rincoglionito mio amico.
Grazie Roxana, me la segno questa, so dove abiti.
Grande.
Però è curioso, carissimo amico Francesco, perché diamo un po' per scontato che il film sia un capolavoro. Cioè,
beh sì, in effetti hai ragione,
stupefacente.
Hai ragione.
E non
ma io voglio sentire qualcuno
non
che è andato al cinema.
Esatto, allora, diciamo che... tolto tutto la classica cosa che si dice sui film di Tarantino, il citazionismo, che è un film citazionista come tutto il cinema di Tarantino, è un film di Tarantino, diciamo, della nuova pagina che ha aperto Tarantino, quindi non solamente la rilettura dei generi ma anche la rilettura della storia. Dopo Bastardi senza gloria rileggeva comunque la storia moderna, la seconda guerra mondiale, prendendosi delle forti libertà. Così fa con un'altra grande e dolorosa pagina della storia contemporanea, ovvero lo schiavismo, rileggendola a sua volta, prendendosi magari meno libertà a livello comunque contenutistico.
Yo.
È un film maggiormente lineare rispetto, incredibilmente si può parlare di linearità e di classicità, forse perché il western è il genere cinematografico per eccellenza che ha cristallizzato una mitologia, e in questo Tarantino si attiene, ovviamente con la sua forza, la sua verba, la sua freschezza, la sua intelligenza. È un regista capace di prendere, da citare David Wark Griffith o i filmazzi western di serie Z, elevando tutto quanto a grandissima opera d'arte, perché di tutto si può dire di Tarantino, ma è un regista raffinatissimo, e anche la citazione più becera o del film più misconosciuto e forse all'apparenza anche brutto, nelle sue mani viene elevato a qualcosa di
sublime. Sì, perché
sublime.
Tutto quello che fa Tarantino, e questa è una cosa fondamentale che bisognerebbe tatuarsi sul petto, e lo fa a favore di quello che sta raccontando.
A favore di quello che sta raccontando.
Cioè, nel senso,
divertendosi,
che non è, sì, no, ma quello che voglio dire è che non è che se uno non coglie il riferimento a un oscuro western girato in Spagna nel 69 non si gode la scena o il momento.
Quello è un sottotesto che uno si può benissimo leggere e approfondire in un secondo tempo, ma
a casa.
Esatto. Anzi, se volete, andate a leggere il blog L'antro del dottor Manhattan, potrete trovare molte delle citazioni usate. Però è un film che, anche se non si riescano a riconoscere le citazioni, è un film che ovviamente può essere fruibile. È un citazionismo che insomma serve nella costruzione o nel rimando come ulteriore piano di lettura, ma è veramente secondario, perché quello che è la forza di Tarantino è la costruzione delle scene, la costruzione della storia e un utilizzo impressionante degli attori, che ovviamente trovano in Tarantino la parte della vita. Siamo di fronte a un Christoph Waltz che è di nuovo candidato all'Oscar, come già Bastardi senza gloria, per il quale vinse l'Oscar e rischia di prenderlo anche questa volta. Un Leonardo DiCaprio
non succederà, però secondo me è più bravo qui che in Bastardi senza gloria.
Sì, trovo anch'io una recitazione molto sottile. E
scusa, Giulio, è questo il pezzo? Perché Giulio, lui si chiama Giulio ma la G è muta, hai capito?
Ah, ok. Allora quello James Brown e Tupac, cioè Pezzardown. Però secondo me non è questo.
Non è neanche questo? E chissà qual è. Comunque sì, hai ragione, anche Leonardo DiCaprio molto molto bravo. Insomma tutti veramente.
Jamie Foxx che appena entra in scena, sì. Senti il testosterone che viene fuori.
No, ma infatti
tu
c'era.
Come uomo, come ti sei sentito uscendo da un film del genere? Io un po' annichilito.
Guarda, io avevo due ragazze al mio fianco, e a un certo punto, tipo alla quarta inquadratura di Jamie Foxx, una fa l'altra. Beh, certo che è figo comunque,
Solo.
Sì, sì. Robetta da niente proprio. Ah, ma oggi solo tanta beltà nei film in cui parliamo, Last
Chance, Fancy Pants. Oh, tra l'altro, dopo la visione del film mi sono visto Django, che non avevo mai visto.
Ah, neanche io l'ho mai visto.
Ecco, non c'entra una randa. È ufficiale, cioè, a parte l'ambientazione western, che lì l'hanno girata la Magliana, e il nome del protagonista e l'utilizzo di Franco Nero, che ovviamente compare anche in questo film di Tarantino, per il resto non c'entra una fava. Quindi dissipiamo tutti i dubbi.
No, nulla.
E poi, più che di spaghetti western, che ci può essere qualche richiamo, appunto, come hai detto tu, nell'esasperazione, nella violenza, nella crudezza di alcune sequenze, è un film che, insomma, richiama ben altri, cioè anche soprattutto il western classico, il western malinconico e decadente degli anni 70 e il cinema in generale.
Beh, oddio, secondo me questa cosa qui richiama proprio gli spaghetti western, cioè del western crepuscolare, insomma, non è che abbiamo
molto. Beh, sì, ma più che altro a livello iconografico. La prima parte dove ci sono gli spostamenti dei due personaggi, visto che abbiamo una prima parte dove si spostano moltissimo e una seconda parte che sembra quasi un Kammerspiel, ovvero tre personaggi in una stanza per una buona ora. Ecco, la prima parte, insomma, a livello proprio di scorci, di passaggi, è un qualcosa di classico, trovo. Magari non ha proprio l'elemento malinconico, ma a livello visivo richiama di più Cancelli del cielo, per dire.
Sì, sì, da quel punto di vista lì sì. In ogni caso, Tarantino non ha avuto mezze misure nel dichiarare questa volta il suo amore per un genere molto molto preciso, perché se facciamo un po' il conto dei film di Tarantino, sì, è chiaro che ci sono richiami al mondo pulp nel suo film del 1994, a determinati film di auto nello Split, insomma, fatto con Rodriguez, eccetera eccetera, però in questo caso l'omaggio è talmente preciso. E ripeto, tornando ai discorsi dell'inizio, come la colonna sonora sia ancora più calzante del solito. Ci sono i temi di Giorni dell'Ira di Valeri e ci sono ovviamente, come questo, brani morriconiani. Morricone scrive un brano apposta che non è arrivato alla cinquina degli Oscar, magari dopo ne sentiamo un pezzo, interpretato dalla mia coprovinciale Elisa Toffoli.
Spero che abbiate solo quello in comune.
In che senso, scusa?
No, così. Ma perché a me non Elisa mi dà un po' fastidio.
Ti dà fastidio?
Sì, un pochino, sì. Ma come canta?
Sono rimasto male.
No, che devo fare? Non fare la questione di campanilismo.
Non ne faccio mai, una volta che la faccio.
Vabbè, allora mi piace, va
bravo.
Bene. Mi piace Elisa.
Ma amici, a casa, siete andati tutti a vedere sto film?
Ma è possibile, anche perché il cinema, il Lumière è in preda alla veramente all'ansia di riuscire a entrare per Django Unchained. Il primo giorno l'ho visto tutti. Io sono riuscito anche a vederlo due volte nel frattempo e quindi non si parla di nient'altro, si è già scritto tantissimo. Cosa dite di Django? Qual è la vostra impressione? Cioè, è strepitoso, eccetera? Perché ho sentito anche pareri di gente un po' più tiepida rispetto a noi, sicuramente.
Ah, sì,
Sì, tipo nostri comuni amici che giudicandolo con le palle del merito gli danno 2,5.
Ulla!
Io gli do 3,5. Se Bastardi senza gloria un 4, questo è un 3,5. Allora, per esempio,
volevo leggere la mail di Giovanni che mi sembra interessante. Se mi sposti leggermente il monitor sulla sinistra, no, tutto il monitor sulla sinistra, così, bravo.
Beh, allora sei cieco, però.
No, sono cieco, c'è un telefono davanti, non vedo. Dice Giovanni a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it. Oh! Inizia proprio così. Oh,
è giovane. Sei della Regatness.
Oh, Vez, sono tipo 3 mesi che non vi ascoltavo. E vedo che
perché?
Ci sono.
E perché?
Perché avevo avuto da fare.
E abbiamo iniziato 3 mesi fa.
Ho capito. Oh, e vedo che ci sono un sacco di novità in trasmissione. Touché. Ammetto che quando avete cominciato a parlare di Django ho pensato sempre sul pezzi, ragazzi. Sono 2 mesi che tutti ne parlano e del film so già tutto, che non mi è ancora venuta voglia di vederlo. Adesso metto su RTL. Poi invece sarà stato l'estratto da Mezz'ora e Mezzo di Fuoco. Ho il vostro modo sconclusionato di parlarne, ma alla fine vi sto ancora ascoltando.
Ma
grazie.
Siamo sconclusionati?
No.
Spero, per me c'è una coerenza di fondo.
Ma anche secondo me. Poi, se esiste ancora solo un minuto, esiste. Vota per me. Grazie Giovanni per il secondo film che si chiama Après me.
Bella, ridillo.
A pane.
Sono quasi Barzotto, grazie.
Quasi, prego. Che è questo qua? È Something's in the air, qualcosa nell'aria,
esatto.
Ma ne parleremo tra un po'.
Esatto. Un'altra cosa che vogliamo dire, per esempio, il classico giochettino, dopo che vedi questo film di Tarantino, e visto che Tarantino è uno che ha sbagliato tendenzialmente poco nella sua carriera, tu come lo poni?
Senti rispetto il cigno di Monfalcone.
Esatto. Bellissimo, cioè la tigre di Ligonchio, no, l'aquila di Ligo. Allora, tu come lo poni tra i tuoi prefe?
Tra i film di Tarantino prefe?
Sì.
Sai che mi è venuta voglia di riguardarli tutti, perché alla fine li ho visti tante volte, però ho avuto voglia di rivederli. Bastardi senza gloria l'ho visto 2 volte al cinema, poi non l'ho più rivisto.
Io temo che sia il suo capolavoro. Come la battuta finale, temo.
Ma scusa, ma hai detto che gli davi 4 a
Bastardi senza gloria.
Ah, Bastardi senza gloria, penso il suo capolavoro.
Secondo me sì. Secondo me c'è la summa perfetta. Questo è leggermente, ma proprio uno zinzinello sotto.
Dici,
Ma però è passato troppo poco tempo. Cioè, noi siamo già esaltati. Io l'ho già visto 2 volte dopo 4 giorni che è uscito. Però, insomma, tenderà anche a risalire. Però, insomma, siamo lì, Siamo nella. probabilmente nella terzina, ma sono tutti nella terzina, mi viene sempre da dire.
No, bello, bello. Andatelo a vedere. Il film si chiama Django Unchained.
Al cinema Lumière, con i sottotitoli.
Se no, in altri, in italiano, insomma. Non facciamo io...
No.
I razzisti.
No. Però c'è Pino Insegno che doppia Django, quindi se volete sentirvi uno della premiata ditta.
Ah, sì, infatti, Vittorio e Jerry, questa coppia comica, ci chiede, Lucignolo lo doppia Ceccherini?
Probabilmente
parlavano
sì.
di Pinocchio e
sì,
da no.
Sì, sì, Jerry, allora, a parte il fatto che Lucignolo è un gran bel film, quello di Ceccherini è un gran bel film. Io dico che è un film dadaista al pari della Via Lattea di Buñuel.
Va bene, sì, certo. Poi lo portiamo dal medico, amici, non preoccupatevi.
Ceccherini.
Diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348-7649-289. Ci scrive ancora Giulio, vai Tommy.
A me è piaciuta veramente tanto la prima parte, per epica ed etica, montaggio, ritmo, dialoghi, tutto davvero perfetto. La parte sul Ku Klux Klan è strepitosa. Ah, non l'abbiamo ricordato. Un momento in cui la narrazione si interrompe
e c'è della comicità
e del surrealismo puro, trovo assolutamente geniale. Per me è uno dei film migliori che ha fatto, e non è poco. E io sono d'accordo con te, caro
c'è
Giulio.
C'è la pars destruens, però, eh?
Però, secondo me, la seconda parte perde un po'. Tutto il discorso sul citazionismo che fate è giustissimo e più che giustificato. Però nel secondo tempo è l'autocitazionismo che mi ha lasciato un po' lì. Non è che ci sia nulla di male, ma davvero, perché? Ma io la seconda parte l'ho trovata... c'è un forte contrasto tra la prima e la seconda parte. Come dicevo prima, la prima parte ci sono molti cambi di scenario, c'è un ritmo diverso. Poi, una volta che si entra a Candyland, si entra in un contesto molto diverso e il film si chiude all'improvviso in una stanza, nella casa padronale, e non esce più, diventa... un film molto più teso, molto più con un ritmo forse diverso, forse anche questa differenza nasce anche da questo. Ok, l'autocitazionismo, ma trovo che sia una parte che riesca anche a sopravvivere al di là dell'autocitazionismo, in virtù delle grandi interpretazioni.
Mi dici che cosa ne pensate? Diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348-7649-289. Siamo anche su Facebook. No, dicevo Tommy.
Allora,
che...
tu non mi puoi interrompere mentre ascolto un pezzardone e batto le mani come un forsennato.
Per fortuna che non abbiamo la webcam. Allora, no, dicevo che una delle colonne sonore più belle. Questo era un brano di Anthony Hamilton insieme a Elena Boyton che si chiama Freedom. Questo invece è tipo rondò veneziano.
Sì. No, dicevamo fuori onda che effettivamente, come dicevi tu sulla coesione della colonna sonora, ci sono questi pezzardoni in mani, non te ne accorgi neanche.
No, è vero,
forse
perché è talmente...
è tutto fondamentalmente perfetto, cioè c'è poco da dire. Comunque, pioggia di mail grazie a Tarantino.
Allora, ci scrivono quei meravigliosi che ci ascoltano in streaming da Bruxelles, la città del Belgio. Guido alla tastiera dice...
Dopo quella di Roy Minarini, aspettavo la vostra recensione di Django Unchained, che credo mi riporterà in sala dopo secoli. Qui a Bruxelles non dovrebbe essere difficile trovarla in lingua originale. E confesso, credo che sarà il mio primo film di Tarantino.
Addirittura?
L'idea di vedere un nigga ex schiavo che gioca al tirassegno coi bianchi esalta lo spirito revanchista del bluesman che è in me. Per darmi solo un minuto, votiamo in due. Steffi il sottoscritto, Vic dorme, un voto a Tommaso, un voto a Francesco. E ciao e bonsoiré! Grazie ragazzi, mi sa che lo faremo in due, carissimo,
Mi sa anche a me.
Tra l'altro, l'altro Giulio che ci aveva scritto, ho notato adesso il fantastico oggetto Giulio, la G è muta.
Sì, no, ma io l'ho anche detto in onda, ma io ormai credo che sia chiaro che tu non mi ascolti, il che non è bello perché facciamo una trasmissione insieme, sai?
No, sai cosa? Hai questa lunghezza d'onda della voce che ormai non mi smuove più nulla.
Sei una merda, va bene. So, allora,
ma perché ci
23,
conosciamo?
13...
Da quant'è che ci conosciamo?
Troppo anni! Da quant'è?
Anni!
E un po' andiamo in quell'epoca là, ma, un po' l'epoca anni!
Io dovevo ancora nascere, però.
Perché?
È giusto confessarlo,
Parliamo del film di Olivier Assayas.
Assayas.
Scusa, Assayas.
Scopro sempre delle nuove pronunce, come per esempio ho scoperto da poco che... quello che io pronunciavo Leo Carà quello di Holy Motors, sì. Gli amati, si dice Leos Carax.
Vabbè, ma tu lo sai che il francese è una lingua la cui pronuncia cambia col
esatto.
tirar del vento.
Quindi, quindi stiamo parlando di Olivier Assayas.
Il film si chiama Dopo Maggio, in originale il titolo internazionale è Something in the Air.
Something in the Air.
Che non può non farci venire in mente quella roba lì. Ed è in italiano Qualcosa nell'aria. Di cosa si parla? Si parla di un giovane liceale, Gilles, nella Parigi degli anni 70, dei primi anni 70, quindi siamo subito dopo il maggio del 68, e seguiamo la sua vita nel fermento politico e artistico tra la Francia e l'Italia, di lui e un gruppo di amici, fidanzate o persone che gli girano intorno. Fondamentalmente, quello che ti viene da pensare quando guardi questo film è un altro film, questa volta italiano, non di un compagno italiano, ma di Carlo Verdone.
Da una parte, di Cacciagione dall'altra, così niente, parliamo dei nostri problemi, no? Ci confrontiamo, preghiamo, ascoltiamo della musica, no? Eccetera. No? Ora vedi, l'altra sera, no, per esempio, ci è venuto spontaneo, cioè spogliarci completamente nudi, no? Ed andarci a buttare nella piscina, no?
Lo sento, ma lei non dice niente.
Scusa Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse. Prego.
Ma interesse di chi? Ma interesse di chi? Tutti dentro la piscina con sti coti da fuori. Ma padre, ma va via così, senza una casa, senza una famiglia, con le pazze al culo, ai semafori a chiedere la deposita. E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che facciamoci?
Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
A me fascio? Io fascio? A soccorre! Io mica so comunista così, sa! So comunista così!
Ed è più o meno così, eh?
Sì, è più o meno così.
Alla fin fine... Anche se comunista in certi passaggi del film pare quasi una brutta parola.
Pare quasi una brutta parola, sì, sembra...
Occupazione! Occupazione!
Allora, proviamo a fare l'elenco...
Sì.
Proviamo a fare l'elenco dei luoghi comuni che troviamo in questo film.
Capelli lunghi e zampa... E padrone zampa
cielo,
d'elefante.
Cielo, te la do io. Canne?
Cielo. Acidi e comunque anche spade di eroina.
Cielo. Ce l'abbiamo. Beltà juvenile.
Cielo. Artisti che dipingono guardando dei dipinti famosi o opere d'arte.
Aspetta. Cielo.
Molotov.
Musica psichedelica.
Cielo. Molotov.
Ne abbiamo, di Molotov ne abbiamo. Spray e scritte anarchiche.
Cielo.
A posto. E fammi pensare, vado a Londra a trovare me stessa, vado in Nepal, vado in Afghanistan, vado in campagna, vado in Italia, vado?
Cielo. E soprattutto... il linguaggio cinematografico dei padroni contro il linguaggio cinematografico rivoluzionario?
C'è anche quello. Assayas, insomma, ci delude perché con questo film arriva praticamente a rasentare l'ultimo livello di banalità.
Allora, io lo dico col cuore in mano. Io
vai,
pensavo di andare
fa schifo infatti ah, no, questa immagine,
allora,
vai.
Io pensavo di andare a vedere uno dei miei film dell'anno. Avevo lasciato il posto addirittura nella mia classifica di fine anno. Proprio un posto bianco, intonso, ed è rimasto intonso. Perché trovo che sia un Assayas non particolarmente riuscito. A me piace molto Assayas, sono anche un po' di parte. Però questo è un film troppo... che non riesce a venire fuori l'elemento di intimismo, di gioventù reale, coerente e soprattutto di attualità. Cioè è un qualcosa di... si parla di un qualcosa di una noia mortale. Così poco interessante. Forse per i francesi è molto interessante, ancora, perché lì ci sono ancora i filosofi e ci sono ancora i ragazzi che dipingono andando a vedere i quadri al Louvre, che si vestono ancora così e parlano di trotskismo. Ecco, per un pubblico italiano è un po' difficoltoso, quindi la parte intellettuale, il cervello, viene oltre il cuore, cosa che Assayas è sempre riuscita a coniugare. qui una parte soverchia l'altra e alla fine diventa un film molto faticoso, molto noioso, senza nessun personaggio emblematico, perché forse non ci sono neanche i personaggi. Il ricordo autobiografico viene stemperato proprio dalla geografia di un periodo in cui si sta più attenti al tipo di telefono, almeno io ho notato più il tipo di telefoni venivano usati, che non proprio al cuore della cosa. Ma noi siamo molto contenti perché dall'altra parte del vetro, e questo ci risolleva anche dal commento al film, è venuta a trovarci un nostro carissimo amico, un amico di Seconda Visione, nonché un esimio artista, dobbiamo dirlo, venuto in occasione di Arte Fiera, vale a dire il nostro amico Valerio Berruti, che sta facendo delle fotografie dal vetro. Hai fatto un disegno? Varrà un casino adesso quel disegno, sul vetro. E vuoi dire qualcosa al microfono? Vuoi salutare?
Ciao a tutti, sono molto contento di aver ritrovato mio amico Tommaso.
Beh, anche il tuo amico Francesco. Guarda,
comunque. Anche il mio amico Francesco, che è il mio nuovo amico da
5
da
secondi
minuti.
Più o meno. Guarda che comunque però nessuno ti ha chiesto di ritrovare Tommaso, perché quando si perde Tommy il mondo acquista di serenità. Esatto. Quindi lasciamelo pure perso,
esatto,
questo ragazzo. Allora,
è mio amico da solo un minuto, ma è già uno dei miei migliori amici.
più di me, però.
Non stai messo bene,
allora,
te lo dico.
Valerio Berruti è un artista, se andate a vedere il suo sito troverete le sue opere. È un artista incredibilmente anche aperto a quello che c'è al di fuori. Quindi è anche un grande appassionato di cinema. Non gli chiederemo se gli è piaciuto Tornatore, però. Vuoi dire qualcosa su Tornatore? Che è un film che parla di arte, tra l'altro.
È male.
Ah, va bene.
Bravissimo, bravissimo.
Tu l'hai visto?
Tornatore?
Sì.
No, il mio medico me lo proibisce da anni, quindi no, io veramente eviterei. Orfeo ci scrive sempre su...
Ma fate anche voi i suonini, che bravi.
Sì, sì, sì. Guarda, sto mixer è tutto qua. Orfeo ci scrive via mail e ci dice su Django: bei discorsi, ma il succo è che si tratta di uno dei migliori 5 film degli ultimi 5 anni.
Vabbè, questa era... L'abbiamo dato quasi per scontato.
Il resto è noia. Tipo, apre me, bene il sito stilistico, anche piacevole, ma che palle. Specie se il giorno prima hai visto il molare dondolante sulla carrozza del Thor.
Sì. Forse il nostro problema è che abbiamo visto prima Tarantino.
No, no, il problema è che il film di Assayas, e io qua lo dico, è una merda.
No, no, no. Se l'avessimo visto nel quartiere latino.
Sì, ti prego, Tommy, sì, strafati di tacos, ma smettila. Ma perché? Perché? Perché solo perché un francese?
Perché, no, è un grande autore. È un grande autore che ha sbagliato un film.
Ma per favore, ma smettila, un grande autore. Cioè, è un grande autore.
È un grande autore, ha fatto il bellissima miniserie TV Carlos, che parlava tra l'altro.
Guarda che anche i Pooh hanno fatto dei grandischi,
sì, sì.
Eh?
No, però noi invitiamo, perché siamo anche a Radio di Servizio, a rivedersi e recuperarsi Carlos, che parla dello stesso milieu storico-politico, con ben altra forza, perché c'era probabilmente un personaggio di ben altra forza, quale è il terrorista Carlos.
Ecco, già che ci siamo, diciamo anche ai nostri ascoltatori di recuperare la prima parte della discografia dei Pooh, perché non è niente, niente male.
Esatto, esatto.
Posso dire una cosa anch'io su qualcosa nell'aria, per favore?
Sì.
Tipo, a parte quello che ho già detto in maniera un po' sintetica,
sì,
prima.
Ma infatti mi sembrava che tu avessi...
No, no, è che in realtà
reso bene
il punto
l'idea.
È che Assayas, ovviamente, avendo una bella esperienza cinematografica, sa girare, ma qua veramente è tutto buono alla prima. Nel senso che dal punto di vista narrativo vengono raccontate sempre le stesse storie, le facce sono sempre le stesse facce, i vestiti...
E un po' ci perdiamo anche nei personaggi.
Sì, no, nel senso che proprio non rimane nulla. Allora, sì, mi chiedo che cosa voleva raccontare Assayas in questo film. Ancora una volta la mia domanda è: perché?
Ma soprattutto perché?
Ma perché? E poi, scusa un secondo, proprio perché...
Dimmi pure.
Dobbiamo parlare di Pooh, caro mio. Mi sa che è arrivato il momento, sai?
Già subito? Allora, diciamo al nostro amico Valerio Berruti che cosa stiamo per fare adesso, perché forse lui non lo sa. Sai che cos'è Dammi solo un minuto, caro amico Valerio?
Parte la canzone di Giorgia.
È di Giorgia.
No,
di
chi? No, non è di
Giorgia.
È dei Pooh, appunto.
È dei Pooh. Allora, te lo spiega il nostro amico Francesco.
Guarda, praticamente gli ascoltatori sfidano me e Tommaso nel parlare dei film in 60 secondi.
Ah, ok.
Soltanto che siccome questa volta abbiamo ricevuto 2 voti a testa per i 2 film, noi facciamo Dammi solo un minuto con 30 secondi Tommy, trama e giudizio di Django, e 30 secondi io con trama e giudizio di Qualcosa nell'aria. Tommy, sei nato pronto, quindi... Siete sempre i soliti democristiani e non ci fate mai più fare le cose insieme, che uno si fa un film in 60 secondi, niente. Poi fra l'altro Tommy va in acido, perché voi non lo vedete quando fa Dammi solo un minuto, ma fa schifo, gli viene proprio l'ascella forte.
Sì, mi casca l'ascella.
Diciamo così, vai Tommy, Django Unchained, 30 secondi per te, a partire da... adesso.
Nel nuovo film di Tarantino, Django è uno schiavo che viene liberato da Dottor Schultz, vale a dire Christoph Waltz, e insieme andranno a vendicare un po' i bianchi che li hanno obbligato Django allo schiavismo. Tarantino riesce ancora a riaggiornare un genere, vale a dire il western, con genialità, intelligenza, elevando la sua miride di citazioni da film di più o meno serie Z a grandissimo, enorme cinema e spettacolo per solamente 3 ore.
Dopo Maggio, del titolo originale del film di Olivier Assayas, è il maggio del 68. Siamo infatti nel 71, a Parigi nei dintorni. Il regista, in Qualcosa nell'aria, segue le vicende di Gilles e dei suoi amici fidanzate. Quello di cui si vuole parlare probabilmente è appunto il periodo successivo in Francia al grande Maggio famoso. Questi ragazzi si spostano anche in Italia, fanno cinema, fanno arte. Quello che rimane è veramente, veramente niente. Qualcosa nell'aria, praticamente nulla.
Mi è piaciuto molto, rosico, perché hai trovato una bella conclusione. Allora, ti è piaciuto, caro amico Valerio?
Io vorrei fare per 30 secondi la recensione di Tornatore.
Sì, ma io
ce la puoi. Vai.
Mettiamogli, dammi solo un minuto, vai. Però.
Aspetta, che devo riprenderlo, che qua l'abbiamo.
Allora,
l'abbiamo
30 chiuso. Secondi, ricordati che tu sei una figura pubblica, quindi puoi crearti dei nemici. Quindi stai ben attento a quello che dirai, eh.
Guarda, ti diamo un minuto, sei pronto?
Ok.
Vai. E il nostro amico artista Valerio Berruti, qua a Bologna per Arte Fiera e di passaggio dagli studi di Radio Città del Capo, ci parlerà del nuovo film di Giuseppe Tornatore, che noi abbiamo evitato come la peste. Ne parlerà bene? Ne parlerà male? Chissà, per lui 60 secondi o forse solo 30. Prego!
Praticamente la storia di un anziano, vergine, che dopo aver scoperto i piaceri del sesso si fa derubare come un pollastro in un giallo di pessimo di una caratura proprio pessima, in cui dalla prima scena si capisce già come andrà a finire. Chi non lo capisce è solo perché in realtà non ha visto abbastanza Commissario Derek, da cui penso che lui si ispiri, come in Tarantino si ispirava Django ai vecchi autori del western. Un film inutile che definirei, come usano i nostri amici inglesi, definire una merda. Cioè, io, addirittura, visto che ho ancora 18 secondi e visto di questo film non si merita più di 40 secondi di spiegazione, direi che la mia definizione di questo film è: chiunque piaccia questo film non è un mio amico, e io mi rifiuto di frequentare gente a cui è piaciuto questo film. Quindi se vi è piaciuto questo film potete tranquillamente odiarmi.
Hai ancora 6 secondi.
Ah, ancora 6 secondi, nel mio timer era finito il minuto, avevo fatto questo film.
Adesso sì.
Fantastico.
Grazie mille, grazie mille.
Speriamo che scrivano qualche cattiveria su.
Ma guarda, di solito no, per il momento no, ancora non scrivono nulla. Noi vi diamo appuntamento al prossimo martedì con un'altra puntata di Seconda Visione, e parleremo anche del Pinocchio di Dalò che viene proiettato domani. E la prossima settimana vi diciamo subito e parleremo di Frankenweenie e di Lincoln.
Sì, e direi che siamo a posto così, perché dopo il cinema morirà, non ci sarà più niente di cui parlare. Forse la Bigelow, ma giusto per gli Oscar. Però diciamo i capisaldi di questa stagione ce li siamo già giocati.
Grazie a tutti quelli che hanno scritto, grazie a Valerio e V che sono venuti qua.
Valerio è accompagnato dal suo servo muto.
E tra poco Emma con Questa è l'acqua ritorna in diretta qua su Radio Città del Capo. Da Francesco e da Tommaso è tutto. Buonanotte, vi lasciamo a King Crimson.
Ciao!